La storia in podcast di Focus.
Bentornati a tutti, rieccoci di nuovo con Mario Del Pero, io sono Riccardo Alcaro e torniamo a parlare di Andrew Jackson. Torniamo a Jackson. Dunque, Jackson nella guerra del 1812-14 combatte contro i Creek, una nazione di nativi americani che appoggiava i britannici, anche se poi in realtà il discorso è più complicato, perché le guerre contro le nazioni di nativi americani non si possono ridurre semplicemente allo schema della guerra contro i britannici. Ci fu poi questo episodio, la vittoria di New Orleans, a cui menzionavo prima, cioè questa vittoria che gli americani ottennero sopra i britannici subito dopo in realtà la fine della guerra ufficiale, che però in qualche modo ristabilì l'onore, no, degli americani, e soprattutto servì enormemente alla popolarità di Jackson, che infatti negli anni successivi, diciamo, assurse all'attenzione nazionale, della leadership nazionale, e condusse anche sotto Monroe, se non sbaglio, la prima guerra contro un'altra nazione indiana o di nativi americani, Seminole, che poi risultò in qualcosa che hai menzionato tu prima, cioè nell'acquisizione della Florida da parte della Spagna. Anche in questo caso, fra l'altro, diciamo, in questo contesto della guerra del 12-14, poi della guerra contro i Seminole, comincia un po' a delinearsi questa figura di Jackson, anche perseguitatore, diciamo così, o fautore di una politica di pulizia etnica nei confronti dei nativi americani. Che ci puoi dire di questo, Mario?
Intanto, la guerra del 12-14 è una guerra in cui alcune milizie statunitensi, inclusa la milizia del Tennessee guidata da Jackson, si scontrano con nazioni indiane, ottengono delle vittorie che sono propedeutiche poi alla ratifica di accordi, di trattati con varie nazioni indiane, che permettono agli Stati Uniti, ovvero agli stati, a partire dalla Georgia, dove alcune di queste nazioni indiane si trovano, di ottenere dei territori, i più importanti di questi accordi del Trattato di Fort Jackson del 1816. In buona sostanza, la fine poi della guerra con la Gran Bretagna, la pace europea, provoca una situazione in cui i veri sconfitti sono le popolazioni native, che non possono più appoggiarsi a questi conflitti intraeuropei per fronteggiare e bloccare l'espansione statunitense, che non possono più appoggiarsi a una Gran Bretagna che si accontenta in larga misura di controllare il Canada, anche se poi avrà qualche ambizione sul territorio del Texas, quando il territorio del Texas proclamerà la sua indipendenza. Quindi i veri sconfitti, dicevo, sono le popolazioni native e le nazioni indiane. La vittoria nella battaglia di New Orleans è un passaggio cruciale, diciamo così, nella costruzione della mitologia jacksoniana e nella legittimazione pubblica e politica di Jackson come grande leader del paese. È un esercito improbabile quello che Jackson guida a New Orleans, nel quale stanno miliziani del Tennessee e del Kentucky, stanno indiani amici, stanno anche degli afroamericani, tanti paradossi, diciamo così, di queste vicende. Beh, questo esercito improbabile infligge una pesante sconfitta a uno dei più importanti eserciti del mondo, quello britannico, e a questo punto, da quella battaglia che si conclude, ricordavi tu, a guerra già finita, perché in realtà il trattato di Gander era già stato firmato un paio di settimane prima, poi i tempi delle comunicazioni interoceaniche, transatlantiche, fece sì che tutto ciò si sarebbe saputo negli Stati Uniti dopo la fine della battaglia di New Orleans. Dicevo, quella battaglia concorre da un lato a rafforzare una certa mitologia nazionalista, il popolo in armi che sconfigge un esercito di professionisti, il popolo in armi repubblicano che ha la capacità, grazie alle sue motivazioni, grazie al suo coraggio, grazie alla tempra maturata sulla frontiera, a sconfiggere un esercito ben superiore e in teoria ben più formato e qualificato per fare la guerra. Quindi concorre a una certa mitologia nazionalista repubblicana e concorre tantissimo alla crescita dello status e del prestigio di Andrew Jackson, che dopo Washington, il secondo grande eroe di guerra, no? Nel Pantheon della Repubblica, concorre quella battaglia a far dimenticare le tante sconfitte, le umiliazioni a cui accennavamo prima. Quindi è difficile, anzi è impossibile, non si può non leggere la vita, la biografia e la carriera politica di Jackson senza far riferimento sia a questa sua azione contro le popolazioni native, che continuerà e continuerà in modo brutale negli anni successivi, sia al momento fondamentale della battaglia di New Orleans. Accennavi alla vicenda dei Seminole, dei Creek, di una fazione dei Creek è scappata poi in Florida. In teoria, un articolo del Trattato di Uganda avrebbe dovuto ripristinare la situazione, lo status quo precedente, lo scoppio del conflitto e riattribuire i diritti, diciamo, delle popolazioni native su territori che avevano perso, ma non è questa l'intenzione né di Jackson né di chi conduce e guida la politica estera degli Stati Uniti in quegli anni, che non è tanto il presidente Monroe, ma il suo segretario di Stato e futuro presidente John Quincy Adams, il figlio del secondo presidente John Adams, che in una certa misura e con grande spregiudicatezza sfrutta le scorribande militari di Jackson, perché Jackson lancia una serie di azioni nella Florida contro i Seminole, contro i Creek, sfrutta queste azioni di Jackson per intavolare un negoziato con la Spagna che poi porterà all'accordo del 1819, il trattato Adams-Onís, dal nome del ministro degli esteri spagnolo. Una sola cosa va detta rispetto a questo: queste scorribande militari nella Florida, Jackson le promuove senza un'autorizzazione presidenziale, agisce spesso autonomamente, fa molto arrabbiare alcuni membri del gabinetto, anche perché sono azioni che travalicano, diciamo così, la missione che gli era stata assegnata. Jackson farà fuggire il governatore spagnolo della Florida verso Cuba, occuperà la cittadina di Pensacola, che era la città più importante dell'epoca, decide autonomamente di giustiziare alcuni cittadini britannici presenti in Florida, scatena, diciamo, un'azione contro le popolazioni indiane, che poi porterà a repressioni e massacri di cui saranno vittime anche nazioni indiane amiche, che erano state alleate di Jackson in quegli anni. Travalica, diciamo, il suo ruolo e le sue competenze. Dentro l'amministrazione Monroe c'è chi, il segretario della guerra Calhoun, vorrebbe fermarlo, e in una certa misura viene salvato da John Quincy Adams, che in queste azioni spregiudicate di Jackson intravede uno strumento, dicevo prima, per piegare la Spagna alla propria volontà, per obbligare la Spagna a cedere le due Floride e a permettere questa espansione a sud e sud-ovest a lungo ambita, che porterà poi una fetta di territorio centrale nella Repubblica statunitense, equivalente all'attuale Florida, Alabama, Mississippi e Louisiana, e incluso il fondamentale porto, ovviamente, di New Orleans.
È una ironia che le continue insubordinazioni, se le vogliamo chiamare così, o certamente il travalicamento del mandato di cui Jackson si rende responsabile, che include anche possibili crimini piuttosto gravi, come quello dell'esecuzione senza apparente giustificazione e senza mandato presidenziale di cittadini britannici che menzionavi tu. Dicevo, è un'ironia che a proteggere Jackson dagli effetti di tutta questa serie di insubordinazioni, di prevaricazioni, anche di violenze indiscriminate nei confronti delle nazioni di nativi americani, è proprio la persona, John Quincy Adams, che diventerà poi in qualche modo il catalizzatore di tutte le critiche feroci che Jackson farà al sistema politico degli Stati Uniti in essere allora, perché effettivamente Adams assurge al simbolo del sistema che Jackson vorrà abbattere. Di che cosa sto parlando? Proviamo, insomma, a rimettere Jackson sulla linea dello sviluppo biografico. Nella guerra del 1812-14, soprattutto con la vittoria di New Orleans, acquisisce grandissima fama nazionale, certamente desta l'attenzione della leadership nazionale, che lo impiega più o meno controllandolo un po' sì, ma soprattutto no, però poi sfruttando anche le sue azioni nelle campagne in Florida, da cui poi gli Stati Uniti comunque usciranno territorialmente ampliati, e questo lo proietta sulla scena politica. Jackson ormai è una persona famosissima e anche capace di una certa influenza, tant'è che alla fine saltiamo alcuni passaggi, perché insomma, la sua carriera politica non va direttamente dalla carriera militare alla corsa presidenziale, però insomma nel 1824 Jackson si presenta come candidato presidenziale e, con sorpresa generale, forse anche dei nostri ascoltatori, quella corsa lui la perde. La perde in una tornata elettorale che, da un certo punto di vista, Mario, si può dire segna un po' la fine, è il canto del cigno, no? Del primo sistema partitico americano, quello caratterizzato dalle due fazioni di cui abbiamo parlato negli episodi precedenti, no? I federalisti, che ormai erano in declino permanente, e quelli che allora chiamavano se stessi repubblicani, ma che gli storici oggi, per distinguerli da repubblicani moderni, li chiamano democratici repubblicani, che avevano nettamente vinto la sfida per la presidenza, perché dopo Adams, che è l'unico presidente federalista, con l'eccezione di Washington, che formalmente era indipendente, che se chiaramente tendeva più verso i federalisti, noi abbiamo una serie di presidenti tutti democratico-repubblicani, prima Jefferson, poi Madison, poi Monroe e in ultimo anche John Quincy Adams, l'uomo che protegge Jackson ma che poi gli contende la presidenza nel 1824, e anzi John Quincy Adams prevarrà su Jackson. Prevale però su un candidato che Jackson, che ha preso più voti sia a livello popolare, che però ormai sappiamo non conta nulla nelle elezioni del presidente degli Stati Uniti, sia anche però nel collegio elettorale, cioè quell'organo intermedio che tutt'oggi è l'organo che elegge direttamente il presidente. Ricordiamolo, il collegio elettorale è un collegio di grandi elettori che sono, diciamo, eletti a livello di Stato, il cui numero dipende con una certa proporzione dalla popolazione dei singoli stati. Più uno stato è popoloso, maggiore il numero dei grandi elettori a cui ha diritto. Tutti insieme formano questo collegio elettorale. La maggioranza di questo collegio elettorale elegge il presidente. Questo è un sistema che, come forse molti dei nostri ascoltatori già sapranno, è tuttora in vigore e continua a creare problemi. Questa volta fu una di quelle volte che creò problemi. Come fu che, pur avendo preso più voti a livello popolare, pur avendo un maggior numero di grandi elettori dalla sua parte, Jackson finì per perdere l'elezione? E soprattutto poi, che successe dopo? Perché non tutti i mali vennero per nuocere per Jackson, perché lui sfruttò proprio le polemiche sulla sua mancata elezione per abbattere quel sistema partitico e fondare un, diciamo, presiedere quantomeno alla creazione di un nuovo sistema partitico, di un vero e proprio nuovo partito, il Partito Democratico che tuttora esiste e che quindi è il primo partito in senso cronologico, anche se i repubblicani si riferiscono a se stessi come Grand Old Party, cioè il grande vecchio partito. In realtà i democratici sono più vecchi, sono fondati da Jackson direttamente, insomma, grazie alla figura carismatica di Jackson. E con la fondazione del Partito Democratico si avrà anche la creazione di un nuovo sistema partitico, perché ai democratici si opporrà un altro partito conosciuto come il partito Whig. Whig era l'espressione che caratterizzava i liberali britannici e che gli americani ripresero. Insomma, elezioni del 1824 e elezioni del 1828, quando Jackson effettivamente vincerà. Che cosa succede nel 1824, Mario? Perché Jackson perde? E come riesce poi invece a trionfare nel 1828 e poi vedremo anche nel 1832?
Sì, allora fammi fare una cosa che mi si dice non va mai fatta nelle trasmissioni, nelle interviste, cioè di tornare 10 secondi su un punto precedente e poi ti rispondo a questa domanda, no? Questo è per gli ascoltatori. Il trattato con la Spagna del 1819, il trattato Adams-Onis, è un trattato importantissimo perché, dicevamo, permette agli Stati Uniti di acquistare le due Floride, occidentale e orientale. Ma è anche un trattato fondamentale perché una potenza europea riconosce la sovranità degli Stati Uniti su un territorio che arriva fino al Pacifico. Viene anche chiamato trattato transcontinentale perché prova a tracciare una linea di divisione tra Spagna e Stati Uniti in Nord America, una linea che scorre lungo il fiume Sabine, poi si attesta al 42° parallelo fino al Pacifico, in cui si riconosce che gli Stati Uniti controllano un territorio che all'altezza del 42° parallelo, all'epoca si chiamava il territorio dell'Oregon, arriva fino al Pacifico. Quindi questo è un passaggio molto molto importante, tant'è che quel trattato è chiamato anche Trattato Transcontinentale. Finita questa parentesi, vengo alla tua domanda sulle elezioni del 1824. Le elezioni del 1824 sono elezioni peculiari perché ci sono più candidati, quattro candidati: John Quincy Adams, Jackson, Crawford e Clay, ognuno dei quali, diciamo così, è un candidato potenzialmente forte con una sua base di sostegno definita spesso, diciamo, in termini geografici. Jackson controlla una parte del sud, Quincy Adams il New England, quindi c'è ancora una divisione, no, sectional, regionale, che poi rimarrà, anche se verrà in una certa misura rimodulata nella nuova articolazione politica, nel nuovo sistema bipartitico a cui accennavi tu. Jackson non viene inizialmente preso troppo sul serio dagli avversari, non ha esperienza politica, non ha mai stato membro di gabinetto, non è stato eletto. E in realtà, appunto, può far leva sia su questo suo status di eroe di guerra, di condottiero, una leggenda alimentata anche dalle modalità in cui lui partecipava alle operazioni militari che guidava, sottoponendosi volontariamente alle stesse privazioni delle sue truppe, dei suoi uomini, condividendo momenti di vita quotidiana con essi. Era un eroe di guerra a tutto tondo ed è un eroe di guerra che poi può anche cavalcare, diciamo così, un rapporto diretto nuovo con un elettorato che si va espandendo e va partecipando di più con questa fase di trasformazione democratica da cui siamo partiti e che quindi può avere un'investitura quasi plebiscitaria, diretta del suo popolo che è decisamente nuova. Jackson vince il voto popolare, ottiene più del 40% del voto, vince una maggioranza non assoluta di stati, credo ne vinca, ne conquisti 11 su 24 all'epoca, e ottiene 99 elettori, delegati. È una vittoria chiara, ma non ha una maggioranza assoluta. E a quel punto, da Costituzione, da dodicesimo emendamento costituzionale, la vicenda, la palla passa alla Camera dei Rappresentanti. Laddove i candidati non ottengono la maggioranza assoluta dei grandi elettori, il collegio elettorale, la questione viene rimandata alla Camera dei Rappresentanti, dove ogni rappresentanza statale, ogni Stato ha diritto a esercitare un voto. Quindi non votano i parlamentari, i rappresentanti, ma votano gli Stati. E qui tra i primi tre candidati, quindi Clay che è il quarto, mi sembra escluso. E qui John Quincy Adams riesce a costruire, diciamo così, un'alleanza con Clay che gli permette di ottenere la maggioranza dei voti alla Camera dei Rappresentanti, di essere eletto presidente. È un accordo corrotto, denunceranno Jackson e i suoi sostenitori. Clay viene immediatamente nominato segretario di Stato, quindi otterrà una contropartita per il suo appoggio a John Quincy Adams, e John Quincy Adams, pur sconfitto nelle elezioni, sarà eletto presidente dalla Camera dei Rappresentanti. In realtà John Quincy Adams, grande figura della storia americana, dal grande spessore intellettuale, dalle grandi ambizioni, dalle grandi competenze politiche, presiederà ad anni difficili e non sarà un presidente incisivo ed efficace. Chiuderà, come dicevi tu, un'epoca, sarà la chiosa, diciamo così, su una prima fase della storia della Repubblica statunitense, e Jackson vedrà la sua popolarità salire ulteriormente, anche perché potrà fare appello diretto a un popolo la cui volontà non è stata rispettata nel 1824. E quel tipo, diciamo così, di narrazione sarà cavalcata con grande efficacia nelle elezioni del 1828, che Jackson vincerà nettamente, elezioni che, come sappiamo, come abbiamo già detto, vedranno un'ulteriore crescita della partecipazione elettorale, che continuerà ad aumentare nelle tornate elettorali successive, portando a livelli di partecipazione elettorale mai visti, in cui 70-80% degli aventi diritto si recherà alle urne e voterà. Jackson, sconfitto con questo accordo corrotto, dico tra virgolette, che viola la volontà dell'elettorato nel 1824, sarà eletto trionfalmente nel 1828 e rieletto trionfalmente 4 anni più tardi, nel 1832.
Mario, ti posso interrompere un attimo per una nota, così, per una piccola parentesi. Effettivamente John Quincy Adams, la cui presidenza fu tutt'altro che brillante, ebbe però una nobilissima carriera, soprattutto successivamente alla presidenza. Lui rimase, è uno dei pochi ex presidenti che poi rimane molto attivo in politica. Si distinse, io credo, per posizioni antischiaviste sempre più nette. E se non ricordo male, Mario, correggimi, John Quincy Adams muore in congresso mentre perora una risoluzione, un disegno di legge?
Sì, allora io credo che John Quincy Adams sia l'unico ex presidente che poi si è candidato a una carica elettiva federale, viene eletto alla Camera dei Rappresentanti, diventa uno dei tanti paradossi della sua carriera politica, un oppositore di un espansionismo che vede lacerare e dividere il paese, che poi porterà alla guerra civile, e assume posizioni antischiaviste, come dicevi tu. Quindi abbiamo una figura per molti aspetti straordinaria nella storia degli Stati Uniti, una delle figure più interessanti, anche più studiate, tra il John Quincy Adams che sfrutta Jackson nel 1819 e il John Quincy Adams, autore di alcuni discorsi memorabili alla Camera dei Rappresentanti negli anni 30 dell'Ottocento, c'è ovviamente un grande scarto, uno scarto spiegabile con i ruoli diversi occupati, ma è uno scarto spiegabile anche con un cambiamento di vedute che si accompagna o che scorre in parallelo a una profonda trasformazione degli Stati Uniti, dei temi della discussione politica, dell'impatto lacerante che la miscela tra espansionismo e schiavismo determina nelle sorti della Repubblica.
Miscela fra espansionismo e schiavismo, e io aggiungerei anche l'elemento della maggiore democratizzazione. E qui arriviamo a un passaggio fondamentale a cui avevo accennato più volte, cioè Jackson presiede non soltanto alla creazione di un nuovo sistema partitico, ma un nuovo modo di fare politica. La campagna elettorale del 1828 è una delle più feroci combattute negli Stati Uniti. Noi ne abbiamo già ricordata una, quella del 1800, in cui insomma i candidati se ne dissero di tutti i colori. Però magari anche per mettere in un contesto, in prospettiva storica, le ultime campagne elettorali negli Stati Uniti, 2016-2020 e quella di quest'anno, 2024, che tutti si attendono essere, credo ragionevolmente, assolutamente feroce, bisogna ricordare che non sono una novità storica assoluta. Oltre a quella del 1800, che è ricordata come una delle più feroci, quella del 1828 si distinse per i toni tutt'altro che sobri. Per fare semplicemente un esempio, Jackson fu accusato di tutto dai suoi avversari politici, di essere un mulatto, che allora evidentemente era un insulto, uno schiavista, quindi da un certo punto di vista c'era una certa schizofrenia nelle accuse. Fra l'altro, l'accusa di essere schiavista non era un'accusa priva di fondamento. Jackson fu proprietario di schiavi. Jackson fu anche accusato di essere un assassino, uno stupratore di native americane, addirittura un cannibale. sua moglie, la amatissima Rachel, su cui forse possiamo spendere una parola, Mario, morì, credo, dopo la vittoria di Jackson, ma prima che Jackson entrò in carica, e nell'opinione di Jackson, dato che la moglie era stata bersaglio di attacchi, perché loro avevano vissuto insieme prima di sposarsi, che nel tardo XVIII secolo non era effettivamente una cosa così comune come adesso, la moglie se ne risentì moltissimo, accusò moltissimo il colpo e secondo Jackson morì come conseguenza di questi attacchi personali, tant'è che è rimasta famosa la frase di Jackson: possa Dio onnipotente perdonare i suoi assassini, gli assassini, diciamo, politici di Rachel, così come lei farebbe, perché io non potrò mai farlo. In inglese è ancora più bella, però diciamo Jackson è un personaggio controversissimo, ma sicuramente è una miniera di citazioni. Insomma, che cosa è successo tra 1824 e 1828? Abbiamo parlato di questa trasformazione del sistema partitico e della trasformazione del discorso politico, però cosa ci puoi dire di più anche della formazione del Partito Democratico, della trasformazione del partito da una specie di larga coalizione legata insieme da idee, estrazioni sociali comuni e diciamo molto legata anche a figure di riferimento, a partiti in realtà macchina, partiti che sono grandi macchine organizzative e capaci di creare e veicolare consenso, su cui poi una figura come Jackson era capace di accentrare l'attenzione e il consenso, perché Jackson effettivamente aveva quel tipo di ascendente sull'elettorato che soltanto pochissimi politici hanno e che non c'è altra parola per definirlo se non quello del potere carismatico.
Sì, Rachel Jackson è figura, come dire, controversa, ovvero bersaglio, anche perché ha una vita particolare, in realtà si unisce a Jackson pensando che il primo marito, era già sposata, avesse formalizzato e completato le pratiche di divorzio, così non era, quindi ci fu una sorta di bigamia involontaria nella prima fase del matrimonio tra Rachel e Andrew Jackson. Credo che gli attacchi, il fango, la violenza di quella campagna elettorale, ma anche degli anni precedenti, molti studiosi e molti biografi di Jackson lo considerano decisivo nella morte dell'amata moglie. Dicevi tu, no, si va formando, si va definendo un nuovo sistema di partiti, un secondo sistema bipartitico con un Partito Democratico jacksoniano che si costituisce e si consolida, che utilizza le forme nuove dell'organizzazione della politica, della manifestazione, dell'espressione della vita politica, le convention, tutti i rituali che accompagnano la vita politica, l'organizzazione di macchine politiche urbane in primo luogo, ma non solo, con tutte le loro strutture, i loro apparati, le loro modalità di mobilitazione dell'elettorato nel cruciale momento del voto. È un secondo sistema bipartitico, se vogliamo, che ha delle somiglianze, inevitabile che fosse, con il primo che abbiamo discusso parlando dell'epoca jeffersoniana e di Thomas Jefferson. Rimangono una frattura, diciamo così, regionale tra un sud e un nuovo ovest e il New England, rimangono divisioni legate, diciamo, a elementi socio-economici, in cui un certo mondo rurale, agricolo è più legato al Partito Democratico, il mondo del commercio, della prima manifattura tende a essere più schierato contro il Partito Democratico o andrà, diciamo così, dentro questa nuova formazione Whig, ma ci sono anche delle trasformazioni, delle differenze rispetto al primo sistema bipartitico che sono riflesso di una più ampia trasformazione della società statunitense. Dicevamo prima, ci sono processi di integrazione economico-capitalistica nuove che scorrono in parallelo a questa trasformazione profonda della democrazia americana e delle sue pratiche, delle sue forme, e i due partiti non possono permettersi di articolarsi secondo una rigida struttura regionale, sectional, devono avere una dimensione più ampia, nazionale. E rispetto a questo la figura di Van Buren che citavi è importante, è centrale per diverse ragioni. in grande sintesi, contribuisce in modo decisivo a creare la macchina politica democratica, perfezionare tutti gli elementi di un apparato politico che funziona in forma nuova, che ha una capacità organizzativa e di mobilitazione nuova, che trasforma anche le forme delle campagne elettorali perché obbliga i candidati a rivolgersi direttamente all'elettorato come mai avevano fatto prima di allora e ha una base elettorale, abbiamo detto più volte, che si allarga grandemente. Ma al contempo Van Buren, rappresentante di New York, sostanzialmente fa da ponte a un partito che deve essere nazionale, porta consenso e sostegno a Jackson fuori dalle sue constituencies classiche e scontate, porta dentro una base sociale più ampia. Il Partito Democratico, di nuovo su questo poi gli storici hanno detto tutto il loro contrario, però questo Partito Democratico è un partito che ha nel messaggio politico una forte partizione tra il mondo del lavoro, della produzione, i nuovi operai che si formano, una nuova classe operaia che si forma dentro i processi di industrializzazione, di proto-industrializzazione dell'epoca, dicevo, ha questa partizione tra chi produce e lavora e chi invece specula e beneficia del lavoro altrui, la finanza, un certo commercio, appunto. Chiaro che sono partizioni che poi permettono di cavalcare le vecchie divisioni regionali, di accusare di avere come nemico il New England degli imprenditori, dei commercianti, degli speculatori. Però Van Buren riesce a fare da ponte, a sintetizzare, diciamo così, una base sociale più ampia e articolata dei democratici, democratici che non sono più solo il partito del Sud, non sono più solo il partito del mondo rurale e agricolo, tutt'altro, anzi, cominciano a costruire delle macchine politiche nelle grandi città e poi giocheranno un ruolo cruciale nell'accogliere immigrati, nell'integrare immigrati, in primis immigrati irlandesi o dalle isole britanniche, integrandoli a fare di questi una componente cruciale della loro base elettorale, della loro organizzazione, della loro struttura. Ecco, Van Buren è un grande trasformatore delle forme, dei metodi, degli strumenti della politica statunitense, è un alleato fondamentale di Jackson, è una figura centrale in una trasformazione del Partito Democratico e in una sua, in una certa misura, qui semplifico, ma spero che sia chiaro, una certa sua nazionalizzazione.
Effettivamente hai, credo, fatto molto bene a soffermarti sulla figura di Martin Van Buren, che è l'eminenza grigia dietro la campagna elettorale del 1828 e poi del 1832, diciamo, dietro tutta la struttura politica che sostiene Jackson. Martin Van Buren, che poi sarebbe stato vicepresidente di Jackson durante il secondo mandato di quest'ultimo e poi lo seguirà come successore alla Casa Bianca, sarà presidente fra il 1837 e il 1841, una presidenza in realtà molto sfortunata per motivi che forse dipendono più da Jackson che da Van Buren. E Van Buren, dicevo, è il vero artefice della creazione del Partito Democratico, della creazione di un nuovo modo di fare politica, di un partito macchina, di un partito capace di organizzare il consenso, di un partito capace di veicolare il messaggio del candidato presidenziale, anche degli altri, ma essenzialmente del candidato presidenziale, in maniera sempre più diretta verso un corpo elettorale in continua espansione, costringendo poi nel tempo, anche se faranno più fatica, gli avversari politici a fare lo stesso, il partito Whig, che è il partito, diciamo, dell'industria nascente, del grande commercio, il partito dal quale poi discenderà attraverso una serie di evoluzioni l'attuale Partito Repubblicano, è un partito che, pur faticando, però insegue l'operazione di Van Buren, che aveva capito che con Jackson si poteva avere una figura dal potere carismatico tale da poter rendere possibile questa operazione di professionalizzazione, se vogliamo, della politica, ma anche di democratizzazione della campagna elettorale, soprattutto per le presidenziali. Quindi una figura essenziale, Van Buren, tant'è che quando discutevamo la lista di ricordi, Mario, ho detto: ma perché non facciamo qualche presidente inaspettato che nessuno conosce? Però effettivamente sono d'accordo con la tua decisione finale, che Jackson è decisamente più significativo. Però è importante ricordare che anche presidenti dimenticati, come nel caso appunto di John Quincy Adams o come Martin Van Buren, furono o personaggi di estremo interesse. Se il nostro criterio fosse stato solo presidenti in base a quanto sono interessanti nella loro biografia, forse John Quincy Adams sarebbe stato parte della lista, oppure presidenti che hanno avuto un ruolo, magari dietro le quinte, però di enorme importanza per la storia politica degli Stati Uniti, e Martin Van Buren senz'altro è uno di questi.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.